Le 8.45, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Todo Cambia, la puntata di quest'oggi, venerdì 5 giugno 2020. Questa puntata la iniziamo con Federico Romeo, esperto di storia degli Stati Uniti, docente Unifi. Buongiorno professore, ben trovato.
Buongiorno.
Che cosa sta accadendo negli Stati Uniti d'America, professore? Le proteste, molti sottolineano il fatto, come dire, che è così virulente il riferimento all'uccisione di un cittadino da parte della polizia, George Floyd, eccetera, eccetera. Abbiamo molto seguito questi giorni. Molti sottolineano il fatto che una cosa così non si vedeva da tanto tempo. È vero? Si ritrova in questo per iniziare?
Assolutamente. Non sono tanto virulente quanto molto molto estese, molto diversificate. Vediamo manifestanti bianchi, neri, asiatici, di ogni quasi di ogni età, di ogni gruppo sociale, e con un'estensione geografica enorme, e quel che colpisce anche la continuità. Ormai siamo oltre una settimana e la cosa non sembra accennare a diminuire, quindi sì, è un fenomeno non visto almeno dagli anni 60, diciamo.
Però se mettiamo da parte il dato quantitativo, abbiamo anche un po' l'impressione che negli Stati Uniti questa vicenda abbia una sua ciclicità, cioè ogni tanto c'è la protesta per il poliziotto razzista che uccide cioè la casistica è abbastanza ampia. Dopodiché quello che sta accadendo forse addirittura è qualcosa inedito o comunque che non si vedeva da tanto tempo, però si ascrive dentro una vicenda che ha una sua continuità.
Certamente è una vicenda di supremazia bianca che si è declinata nel corso dei secoli in varie modalità molto diverse tra di loro, ma che continua a essere una delle matrici di fondo della società statunitense, che negli ultimi anni, con il dominio del pensiero conservatore di un partito repubblicano sempre più identificato con l'elettorato bianco, è diventata nuovamente una forma di dominio che risulta difficilmente tollerabile ad una ampia fascia della popolazione, forse una maggioranza della popolazione. Da questo punto di vista la presidenza Trump è emblematica di questo ritorno ad un desiderio di supremazia bianca che si scontra con la realtà di un paese che non l'accetta più.
Senta, del 50, se non sbaglio, un atto che in qualche modo criminalizzava le relazioni sessuali tra bianchi e neri, cioè del 50 ieri per tanti versi, da tanti punti di vista gli Stati Uniti sono ancora all'anno zero probabilmente, avanti su tante altre cose, però sto parlando di libertà piene, complete, insomma.
Gli Stati Uniti sono un paese che si sono strutturati intorno a un'idea di libertà per la popolazione bianca, la quale libertà si fondava sulla schiavitù inizialmente della popolazione afroamericana e poi su forme di segregazione, subordinazione e controllo che sono evolute nel corso del tempo, sono state spinte indietro dalle lotte per i diritti civili, ma che restano per una parte cospicua della popolazione bianca la matrice di ciò che la libertà per loro dovrebbe essere. Quindi c'è un elemento, diciamo, di fondo costitutivo della società americana che riproduce continuamente questa tendenza verso una supremazia bianca sugli altri, che è ormai diventata una tensione intollerabile per una gran parte della società americana.
Naturalmente è innegabile che la presenza di un presidente come Trump, che è un artista nel gettare benzina sul fuoco, gioca un ruolo, presumo, ma forse c'è un'ovvietà, però mi aiuti a declinarla in maniera meno banale questa impressione.
Gioca un ruolo molto importante, perché tutta la sua campagna elettorale, il suo successo elettorale si è centrato esattamente sul promettere alla popolazione bianca il ritorno ad un'America, quella del passato, che voleva dire un'America in cui la popolazione bianca domina e gli altri stanno in una condizione subordinata. Dopodiché tra i suoi elettori c'è chi lo declina come quei poliziotti di Minneapolis nella libertà di uccidere un afroamericano fermato, altri che lo declinano nel presentarsi armati presso i governi locali per protestare contro le misure di emergenza, altri ancora che lo declinano semplicemente nell'idea che il Partito Repubblicano e Trump debbano essere la forza centrale e dominante. Quindi ha riportato, diciamo, all'ordine del giorno un conflitto razziale molto molto aperto.
Obama sta sostenendo la protesta, anche se non è facile farlo, ci vuole grande autorevolezza, come l'ex presidente attualmente ha, perché è una protesta che poi anche momenti di violenza, eccetera, eccetera. Sul New York Times compare il commento che invece dice: mandate l'esercito, giornalisti in rivolta sul New York Times. È un momento di grande confusione, che peraltro va anche a coincidere con una gestione dell'emergenza Covid-19, questo non ce lo dimentichiamo.
Sì, la cosa, diciamo, più interessante, al tempo stesso sconvolgente, è come si siano incrociate, intersecate una serie di emergenze via via più profonde: quella Covid, quella economica della disoccupazione massiccia, innescata su una situazione di scontro politico, culturale, radicale, spinto dall'amministrazione Trump, che si è trasformata in una miscela in qualche modo esplosiva, anche se secondo me va sottolineato come le manifestazioni di questi giorni siano in realtà scarsamente violente rispetto alle tradizioni passate, in cui la violenza è stata fortemente contenuta in rapporto alla ampiezza delle proteste e alla radicalità del problema in ballo.
Naturalmente ci facciamo tutti la stessa domanda, cioè Trump a questo punto la rielezione se la scorda? Punto di domanda?
Questa è la vera domanda. No, non credo che la sua rielezione sia perduta in partenza, però certamente sta diventando via via più difficile, nel senso che probabilmente gli eventi di questi giorni, di queste settimane, riconsolidano il sostegno a Trump di quel 40% circa dell'elettorato che lo sostiene sempre e comunque, ma al tempo stesso mette in discussione il consenso al presidente in fasce dell'elettorato che sono probabilmente perplesse dalla catastrofe della sua gestione di queste crisi molteplici, soprattutto dal fatto che comunica la sensazione di assenza totale di controllo, no? Oltre che di violenza verbale, psicologica nei confronti di buona parte della nazione. Dipende quale fattore alla fine dei conti giocherà di più, se il richiamo ad un'esigenza d'ordine o il timore per questa perdita di controllo che l'esecutivo manifesta in maniera molto plateale.
Però, come dire, l'ammutinamento, ovviamente tra virgolette, metaforico, di personaggi delle istituzioni di grande rilievo, anche questa è una cosa abbastanza inedita. Vedere il grande generale, il Pentagono, quel prendere le distanze, dimettersi, segretari, sottosegretari, insomma, è una cosa non si era vista tanto di frequente.
No, assolutamente no, ed è inedita in effetti. Non so quanto possa avere un riverbero elettorale, però sicuramente moltiplica questa sensazione di un paese che sta precipitando in una crisi verticale in cui l'esecutivo non controlla più la situazione, e il fatto che ci siano aree di disagio anche, diciamo, nell'establishment, per usare un termine molto tradizionale, è di nuovo la conferma del fatto che diciamo il caos prevale rispetto ad una direzione di marcia individuabile. Sicuramente questa diciamo ribellione di alcuni quadri delle forze armate corrisponde al fatto che hanno un grande timore di essere trascinati nella polemica politica e nello sperare l'esercito in piazza, anche perché l'esercito è multirazziale, gli afroamericani e i latini sono più del 40% dei membri delle forze armate, l'esercito rischierebbe seriamente di implodere, se non di disgregarsi, se fosse scaraventato in piazza.
Professore, le faccio l'ultima domanda, così impegnativa da richiedere dunque pochi secondi per la risposta, però immagino sarà d'accordo sul fatto che Trump, chi per lui, dovrà in qualche modo immaginare che cosa dovranno essere gli Stati Uniti in questo secolo e nel prossimo, soprattutto più di ogni altra cosa, diciamo così, perché è il disegno che manca negli Stati Uniti, come in tante altre parti del mondo, ovviamente ci mancherebbe altro. Ma forse è questo il tema. Gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo così importante nel secolo scorso che adesso devono capire che vogliono fare da grandi.
Io non credo che Trump immagini nient'altro che non se stesso e l'espansione infinita del suo potere personale, della sua carisma personale, francamente. Si ferma ad un'idea di Stati Uniti che è quella sostanzialmente del Partito Repubblicano e del conservatorismo: meno tasse, più mercato, un controllo disciplinare sugli avversari, sui diversi gruppi sociali che non si identificano col suo elettorato, ma si ferma lì, no? Una visione cosiddetta sicuramente non c'è.
È così, probabilmente. Grazie per le sue riflessioni, per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie a Federico Romero dagli Stati Uniti. Torniamo